18:33 e in una studio ancora pieno di vibrations giamaicane inizia Ricongiunzioni. Come al solito per affrontare discorsi a scarsissimo tasso di digeribilità giusto all'ora dell'aperitivo. Ma ce ne assumiamo l'onere e l'onore giusto per non lasciare la colonizzazione totale del vissuto e del non vissuto umano a lor signori. Quindi alla patologizzazione, individualizzazione, fino anche psicologizzazione di ogni vissuto umano e per ricordare che non c'è niente di sbagliato, niente di insano in qualsiasi espressione di un organismo umano. Per continuare in questa nostra opera, oggi parleremo di autolesionismo nell'epoca del capitalismo della sorveglianza. Ci addentreremo quindi nelle differenti possibili geografie e topologie della violenza, fino anche quando si ritorce contro se stessa. E quindi ci assumiamo anche la responsabilità magari di non essere ficcanti al punto giusto o di non essere sensibili abbastanza per trattare un tema molto sensibile. Eppure ci sembra giusto parlarne appunto per non lasciare spazio eccessivo alle narrative tossiche che se ne fanno di questo fenomeno. Ma sentitevi liberi, libere di dirci quello che ne pensate al 346-667-3263. Quindi parleremo di autolesionismo come interiorizzazione della violenza. Diremo giusto un paio di cose introduttive per poi leggervi un pezzetto di una interessante fanzina che si chiama Beyond Amnesty, Oltre il perdono. È in coda alla puntata un breve aggiornamento da Ancona, dove ci metteremo in contatto con un compagno che ci racconterà un po' quello che sta succedendo in questa due giorni chiamata contro il G7 Salute che sta avvenendo proprio in questi giorni appunto ad Ancona. Tutto questo lo faremo in compagnia di un grande ripescaggio da Ricongiunzioni, non ve lo dico l'anno, indovinatelo voi al 346-667-3263, ora che sentirete la sua voce ci direte da quale anno di Ricongiunzioni proviene questa fantastica memoria impersonificata dalla qui presente a fianco a me.
non dire troppo, scriveteci e provate ad indovinare ai numeri che sono appena stati ricordati. Ciao!
Chi si nasconderà dunque dietro questa voce squillante? Ve lo diremo subito dopo un po' di musica, prima di iniziare con la puntata di oggi.
E adesso vi metto un pezzettino un po' gioioso, allegro, per aprire questa puntata dal tema comunque impegnativo. Balkan Beatbox, Habibi Min Zaman.
يا ليل
Bene, allora cominciamo ad addentrarci un po' nella puntata di oggi. Cominciamo come al solito da lontano per dire che la violenza ha da sempre definito e ridefinito i rapporti di forza tra le varie componenti sociali e più alla radice, la forma di una società è definita dalla possibilità, dalle differenti possibilità delle diverse componenti sociali di agire o meno violenza. Cioè, ogni cultura, ogni assetto sociale prevede soggettività che possono, per cui è naturale, agire violenza, e altre diversamente, per le quali questa possibilità non esiste. Così, ad esempio, la violenza agita da un maschio è immaginabile e ben inserita anche in tutta una serie di narrative e di immaginari, mentre per altre soggettività, come ad esempio quella femminile, la violenza è ritenuta e vista come innaturale, patologizzata, folle, isterica, infantile oppure vergognosa. E così, seguendo questo schema, in un momento storico dove larghe fette della popolazione sono soggette ad abusi e torture, a tutte quelle tecniche e dispositivi fatti per atterrire le persone, ecco che per questi stessi gruppi e soggettività diventa improbabile, se non impossibile, agire violenza. La violenza dall'alto è data per scontata, invece la violenza di chi sta in basso, nelle gerarchie sociali, viene vista come intrusiva, problematica, oggetto di vergogna o di paura. O Oppure ancora la violenza, la resistenza con la forza, i soprusi, è resa così sconveniente dal governo premiale, fuori e dentro le istituzioni, da risultare inibita. E allora la violenza succede che così scompare, viene assorbita dai corpi, viene interiorizzata, diventa invisibile, subdola. Come scrive Han, un filosofo interessante che vi invito a leggere, in un libro altrettanto interessante che si chiama Topologia della violenza, questo processo ha permesso alla violenza di trasferirsi dal visibile all'invisibile, leggo direttamente dal libro, dal frontale al virale, dal corporeo al mediale, dal reale al virtuale, dalla dimensione fisica a quella psichica, dal negativo al positivo, dando l'impressione illusoria di scomparire nell'anonimità del sistema. In realtà si tratta di una violenza che è sempre in agguato e che non ha mai terminato la sua azione smisurata. Semplicemente non ha più bisogno di scaricarsi verso l'esterno. Piuttosto viene interiorizzata, con la conseguenza che l'aggressione contro gli altri si ribalta nell'aggressione contro se stessi.
Sì, infatti Han non soltanto in questo testo che abbiamo appena citato, ma anche in altri suoi testi fa spesso riferimento alla, alla cultura e alla società della positività, ponendo un forte accento sul fatto che nella nostra contemporaneità non esiste più o viene soffocato il rapporto con l'altro, con l'alterità, con il negativo, e quindi tutto ciò che veniva in precedenza e nelle epoche pre-postmoderne indirizzato verso l'esterno, verso l'esternalizzazione, nella nostra società tardo capitalista viene interiorizzato e rivolto contro se stessi. Quindi molto spesso lui parla di dell'allargamento dell'epidemia di depressione, che riconosce come ultimo stadio del processo di interiorizzazione dei processi violenti di questa società.
E come al solito è interessante osservare che alcune istituzioni, come ad esempio il carcere, sono state pioniere nella sperimentazione sociale in questo senso. Vi leggo per esempio le riflessioni di Salvatore Ricciardi, che si trovano su Mailstorm, e ringraziamo il collega di Bello Come che ci ha segnalato questo interessante estratto. E Ricciardi dice così: confronto tra due periodi, il decennio 1960-69 e il decennio 2000-2009, la frequenza dei suicidi tra i detenuti è più che triplicata, mentre la frequenza dei tentativi di suicidio è aumentata addirittura di 15 volte. Negli anni dal 1960 al 1969 la presenza media nelle carceri era di 32,7. Era di 32.754 detenuti, i suicidi sono stati 100 e i tentativi di suicidio 302, pari a un tasso rispettivamente di 3,01 e 9,24 su 10.000. Invece negli anni dal 2000 al 2009 la presenza media è stata di 58.000 detenuti, i suicidi sono stati di 736 e i tentativi di suicidio oltre 8.000, pari a un tasso rispettivamente di 10,32 e 142,94 su 10.000.
Dare dare un dato più aggiornato all'oggi, questo agosto i suicidi, le persone che sono state portate a suicidarsi in carcere sono state 53, quindi un numero altissimo, sempre ripreso da Bello Come, grazie per tutte questa raccolta dati, quasi pari ai 59 morti che sono stati fatti in carcere per abbandono sanitario.
Quindi riflessioni più che mai attuali e dicevamo Ricciardi continua poi così commentando questi dati. Perché questa impennata verso l'alto dei suicidi? Lo spartiacque avviene nel 1986. Prima di allora la rabbia dei detenuti scagliava la violenza prodotta dalla carcerazione contro le cose della prigione, rivolte e distruzioni di suppellettili e mura, e contro i carcerieri, sequestro di guardie, scontro con le stesse. Invece, dopo il 1986, la rabbia dei detenuti e la conseguente violenza è stata indirizzata altrove: suicidi, tentati suicidi e atti di autolesionismo, oltre 10.000 l'anno. Il punto di vista dei media e dell'opinione pubblica, ben pensante e entusiasta, sono cessate le rivolte, il carcere è stato pacificato. I corpi dei detenuti ne risultano massacrati, ma questo all'opinione pubblica non interessa granché. Cosa ha fatto cambiare direzione all'espressione della rabbia dei prigionieri? È stata l'introduzione del carcere premiale. Prima il carcere erogava solo violenza e ne riceveva dai carcerati altrettanta. Ora il carcere eroga ancora tanta violenza, ma anche premi. In cambio pretende che il carcerato rispetti il carcere e i carcerieri, altrimenti perde i premi, permessi, sconti di pena, misure alternative, eccetera, eccetera.
E questa riflessione è quanto mai attuale, alla luce anche dell'ultimo decreto sul carcere di quest'anno, che ripropone proprio lo stesso principio. Grandi. Per cui si propone una contrattualizzazione della pena che permette ai detenuti di avere appunto degli sconti di pena, una libertà anticipata se rispettano i criteri, insomma l'intento tra virgolette educativo del carcere.
Sì, cioè è in atto il tentativo di rinforzare il governo premiale delle carceri, che in questo momento sta vacillando. Ma concludiamo con le riflessioni di Ricciardi, che dice: il ben pensante dirà, il sistema premiale ha tolto la violenza dal carcere, ha messo fine alle rivolte. Se fosse sincero, dovrebbe riconoscere che il sistema premiale ha semplicemente indirizzato altrove la violenza del prigioniero, verso il proprio corpo. I dati, osservati onestamente, ci dicono che, in termini di costi umani, la quantità di violenza è molto aumentata nelle carceri, ma si vede di meno. Per questo affermiamo che il carcere non è riformabile. Il carcere premiale è l'esperimento che poi è stato esteso alla società della performance più in generale, dove la negatività, per riprendere quello che dicevamo prima, è sostituita con la positività dell'autosfruttamento. Ma di tutto questo parleremo tra un minuto, dopo aver ascoltato un po' di music.
E adesso sentiamo I'd Rather Die dei Delgers. Make me choose my mind. You can't make me try. Nothing you can say will make me change my mind. I'd rather turn stuck us in the tide. Nothing you can say will make me change my mind. You can make me trust. Stop trust. You're not just a present die. Present die. Present die. Nothing you can say. I'd rather die. I'd rather die. Nothing you can say will make me change my mind.
Dunque ci siamo lasciati dicendo di come gli esperimenti che vengono messi in atto nelle istituzioni totali poi vengono estesi al di fuori di queste istituzioni, e questo è anche qualcosa che ci ricorda come le lotte anticarcerarie sono qualcosa che riguardano tutti e tutte, prigionieri e chi sta invece a piede libero. E anche per questo motivo vi ricordiamo del corteo che ci sarà il 1° novembre contro la riapertura del CPR di Corso Brunelleschi, come ci ricorda anche il bellissimo poster appiccicato qua di fronte a noi. E abbiamo detto anche di come l'impronta sociale del governo neoliberale abbia cambiato le direzioni e le geografie della violenza, le sue linee di direzione. Ecco, ma in cosa si traduce questo a livello del singolo organismo? Sì, dal caso che, oltre che regolare i rapporti di forza tra gruppi, la violenza eterodiretta abbia un'importante funzione psichica, che è quella della regolazione emotiva. Cioè la violenza serve a maneggiare vissuti di rabbia, tristezza, vergogna, umiliazione, impotenza, spesso derivanti da un precedente ciclo di violenza subita.
Anticipiamo un pezzettino di fanzine, quella che vi abbiamo citato prima, Beyond Amnesty, a testimonianza di appunto una persona che ha vissuto un ciclo di violenze e che poi è stata si è vista impedita nell'espressione eterodiretta di questa violenza. Sono un bebè, una bambina, una ragazzina. Viviamo in un cupo paesino portuale, mentre i miei nonni vivono a Londra. Vediamo loro abbastanza regolarmente, ma quando tornano a casa mi avvinghio a loro e strillo, perché non voglio che se ne vadano via. Comincio la scuola, lascio la scuola, comincio un'altra scuola, amicizie diverse. Mio fratello invece va a un collegio privato, pagato dalla Marina Militare. Mi manca. Vengo abusata sessualmente e perdo il mio corpo. Lascio la scuola. Mio padre ci abbandona e non ho più saputo più nulla di lui. Tento di impiccarmi. Comincio un'altra scuola, amicizie diverse. Mia mamma si risposa e la perdo. Una delle mie nonne muore, suo marito si risposa, si trasferisce al nord. Non avremo mai più sua notizia. Faccio la scuola, vado al college, cerco di ammazzarmi, vado all'università. Amicizie diverse, diversa città. Amo qualcuno, ci lasciamo. Non ho mai più avuto sue notizie. Amo qualcuno e ci lasciamo, intimità e molto silenzio. Lascio l'università e cambio città. Amo qualcuno, ci perdiamo, cambio città, cambio casa, mi sposto di città in città, intimità e astinenza, lascio il paese. Stesse amicizie in luoghi differenti, amo qualcuno e ci lasciamo, cambio città, amici in posti diversi. Le mie amicizie se ne vanno, io me ne vado pure. Legame, rifiuto, speranza, paura, annientamento, alienazione. Sono in una cella di custodia, sono in prigione, sono in ospedale, sono al lavoro, sono nel mio appartamento. Nessun luogo mi sento bene. Nessun posto è safe, nessuno è safe, nessuno mi fa sentire bene, non mi sento safe, non mi sento bene. Non voglio stare da sola, ma sembra che le mie relazioni solo mi facciano del male. Non so come si ama, né me né nessun altro. Non so come lasciarmi amare, non so come vivere e continuo a mandare tutto in merda.
Già, perché nel bene e nel male, cioè muovendoci ad un piano al di là della morale, la violenza chiama violenza. Nessun organismo, con buona pace di chi tenta di ammaestrarlo, può contenere la violenza in sé. Violenza viene agita per comunicare, per gestire, per evitare le proprie emozioni. Nel momento in cui una persona è privata di questa possibilità, è privata di uno strumento di regolazione delle proprie emozioni. La violenza, forse inevitabile elemento umano, si rivolge dunque verso di sé. e questa è una possibile lettura affettiva e politica dell'autolesionismo che vi proponiamo. Vi leggo ad esempio una testimonianza in prima persona presa da uno dei tanti blog dedicati a questo genere di fenomeni. Avevo bisogno di uccidere qualcosa dentro di me, quella sensazione terribile, come se dei vermi si insinuassero nei miei nervi. Quindi, quando ho scoperto la lama del rasoio, tagliare, se mi crederai, è stato il mio gesto di speranza. Tutto il caos, il rumore, la furia, la confusione, l'incertezza e la disperazione, tutto è evaporato in un istante e per quel momento mi sono sentito radicato, coerente, integro. Ecco il sé irreducibile. Ho tracciato una linea nella sabbia, ho segnato il mio corpo come mio, la sua carne e il suo sangue sotto il mio comando. Quindi per le soggettività per le quali non è possibile agire violenza non rimane che farsi del male. Non è un caso, infatti, che oltre ai prigionieri, quindi le persone richiuse in un'istituzione come un carcere o un CPR, le due categorie di persone in cui è più evidente questo fenomeno siano le donne e gli adolescenti.
Sì, infatti questo dato è interessante, sapere che le donne e anche le soggettività migranti hanno un tasso di incidenza di atti di autolesionismo che non implicano soltanto il taglio, ma anche disturbi del comportamento alimentare, ingestione di materiali tossici, patologie psichiatriche come l'anoressia, la bulimia. Sono allo stesso modo comparabili tra le persone appunto libere e i soggetti socializzati uomini all'interno di strutture detentive.
E succede ad esempio che ad oggi la pandemia dell'autolesionismo riguarda il 50% delle persone tra 13 e 18 anni. Vi leggo proprio per portare una testimonianza di come l'autolesionismo sia più marcato, sia più presente, sia più evidente in quelle categorie per cui la violenza è resa più inibita, vi leggo un estratto di un'interessante lettura di genere sull'autolesionismo in un articolo di una studiosa che si chiama Picard. Allora, adesso ve lo cerco. Dice così: l'autolesionismo è una risposta alle avversità e ai traumi psicosocio-economici in un contesto culturale in cui l'aggressione e la violenza nelle donne, ciò che negli uomini potremmo considerare una risposta naturale a tali avversità e traumi, sono considerati innaturali. In questo contesto, l'autolesionismo può funzionare come un mezzo per raggiungere i fini che possiamo capire perché le donne avrebbero, come provare sollievo dalla rabbia, dalla vergogna e dalle esperienze emotive negative più in generale. Esprimere e comunicare, cercare cura, attaccare o punire coloro che si ritiene abbiano fatto del male, comprese se stesse, attraverso l'interiorizzazione degli atteggiamenti negativi espressi attraverso i loro maltrattamenti passati. E acquisire un senso di potere e controllo di fronte a sentimenti di impotenza e violazione. E qui Quindi, in conclusione, prima di leggere un po' di questa interessante fanzina Beyond Amnesty, concludiamo dicendo che ci facciamo del male per riportare fuori il male che ci è fatto, e ci facciamo male perché non possiamo fare male, che non sia proprio la possibilità di usare la forza, la cura in questi casi. Se non esiste una società senza violenza, tutta la violenza subita va in qualche modo espulsa. E nella società della resilienza, dove viene propagandato un essere umano che assorbe ogni urto senza restituirne alcuno, la violenza lascia ancora tante cicatrici, magari nascoste sotto le tute.
Adesso leggiamo un altro pezzo della fanzine di prima, e leggiamo proprio l'inizio, che è a sua volta una citazione di un altro testo, Cristo Odotteo Barbari, L'insorgenza disordinata. Se non si sa come parlare è perché non si sa più cosa dire, e viceversa. Tutto è ormai stato banalizzato, ridotto a mero simbolo, apparenza. Il significato, considerato una delle grandi fonti di rivolta, forma di energia radiante, è stato oggetto di erosione. Lo hanno rotto, macinato, polverizzato. Cosa rimane da dire e da fare in mezzo al deserto? Depredate delle parole per esprimere la rabbia, per la sofferenza vissuta, della speranza di poter superare l'angoscia emozionale che devasta l'esistenza quotidiana, dei desideri con i quali si lotta contro la ragione istituzionale, depredate dei sogni verso i quali dirigersi per spazzare via la ripetizione dell'esistente, molte soggette si barbarizzano nel passaggio all'azione. Paralizzata la lingua, le mani tremano, cercando sollievo alla frustrazione. Inibito nella sua manifestazione, l'impulso verso la gioia di vivere si sconvolge e finisce per trasformarsi nel suo opposto, l'istinto di morte. Scoppia la violenza e, poiché manca di significato, si manifesta in maniera cieca e furiosa contro tutto e contro tutte, sconvolgendo qualsiasi relazione sociale. In assenza di una guerra civile, esistono le pietre lanciate dai ponti delle autostrade, così come gli omicidi dei genitori, di amici e vicini. A volte mi sgamo ridendo, ma nello spazio morto e murato del mondo civilizzato, il suono dell'allegria mi rimane incastrato alla gola. Potrebbe risultare provocazione o polemica affermare che ci sono volte in cui vorrei avere un nemico visibile. Tuttavia, la mia anima desidera davvero una guerriglia, un'insurrezione. E con essa accetto che io e le mie amiche potremmo risultare ferite, venire imprigionate o uccise in battaglia. Lo saremmo però accompagnato da una forte allegria della sensazione per cui qualcosa di meglio potrebbe arrivare. L'incidenza dell'autolesionismo tra gli uomini imprigionati all'interno del fiorente sistema penitenziario britannico, infatti per inciso questa fanzina è stata scritta da una persona britannica, è uguale a quella delle donne in libertà. Le pratiche autolesionistiche, insieme alla violenza domestica, all'abuso di sostanze e ai disturbi dell'alimentazione, è la risposta della sopravvivenza a questa forma di tortura descrivibile semplicemente nei termini del mondo in cui viviamo. La civilizzazione e tutto quello che la definisce sono in sostanza dei manuali di tortura psicologica applicati a grande scala. Le forme di autoabuso, proprio di molte persone che vivono nel Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti, ha due implicazioni fondamentali. Sono allo stesso tempo un tentativo di sopravvivere al sistema, esternalizzando ciò che ci hanno insegnato a interiorizzare, e allo stesso tempo la compulsione di realizzare il progetto dello Stato, quello del controllo, deviando la rabbia rispetto al suo corretto ma nebuloso obiettivo, il sistema composto da Stato, industria, finanze e commercio. La dirigiamo allora verso l'unico target accessibile, l'individuo isolato, in una cultura in cui l'insurrezione e l'insubordinazione di massa risultano sempre meno pensabili. Augusto Boal, drammaturgo brasiliano militante, il pioniere del teatro dell'oppresso, trovandosi negli anni 70 in esilio in Europa, manifestò il suo stupore per come la gente potesse essere così infelice, pur non soffrendo l'oppressione politica diretta. Tuttavia, successivamente, giunse alla conclusione per cui, nonostante alcuni paesi europei non fossero esplicitamente oppressivi, le persone avevano interiorizzato l'oppressione a tal punto che sovente nemmeno identificavano l'autorità in qualità di nemico. Egli chiamò tale fenomeno il poliziotto nella testa. Durante la relazione con maggior livello di abuso mutuo che ho avuto, quella che mi ha distrutta emozionalmente a tal punto che l'intera nozione di realtà, quello che sapevo di me stessa e del senso delle cose iniziarono a sconvolgersi, senza dubbio stavo lottando per la mia vita. Lui non mi avrebbe uccisa con le sue mani, ma mi lasciava senza parole. Quando qualcuno ti lascia muta, travisando tutto quello che dici e quello che gli conviene, tutto quello che lui stesso dice, è necessario lottare tirando fuori i pugni. Raramente combattevo contro di lui, bensì lo facevo solamente quando lui combatteva contro di me. Lui mi spingeva, io lo pigliavo a schiaffi. Combattevo contro me stessa per la maggior parte del tempo. Mi sono provocata delle ustioni, sono andata in overdose, mi sono tagliata i polsi. Ho pensato di ucciderlo. Ho rifiutato persone che mi volevano bene. Molte notti ho bevuto fino al coma, ho smesso di mangiare, ho rotto oggetti. Mi hanno arrestata. Ho cercato di mordere le dita a un poliziotto. Ho cercato di mordermi la lingua e ho gridato. Attenzione, non è stato un grido vocale, bensì è uscito da tutto il mio corpo. Un grido impattante della durata di 5 minuti, fino al momento in cui mi ritrovai senza fiato e di cui non credevo di essere capace. Un grido di angoscia assoluta, incessante, inconsolabile, intrappolata, brutale, muta, impotente, storica. L'unica cosa che fosse in grado di attraversare le sbarre, un suono che era una mano tesa, senza più la speranza di un corpo che potesse seguirla. L'unica cosa che rimanesse da dire. Tale grido è ancora lì. Si trova in tutte quelle che sanno di stare lottando per la propria vita. Autolesionista, alcolizzato, toxic, parasuicida e suicida, vittime di abusi domestici, degli abusi della polizia, di abusi razzisti, omofobi, quelli che mangiano troppo o troppo poco. Si trova nelle gole adolescenti intrappolate nelle famiglie nucleari, nelle famiglie disastrate o senza famiglia, nelle scuole e nelle residenze per minori, nelle bocche di persone recluse e di quelle puttane, nelle viscere di milioni di persone sballate dal Prozac, dal litio e dal Ritalin. Si trova in tutte, però alcune si trovano più vicine a quel grido e a ciò che quel grido significa di altre.